può mancare la pagina sportiva. Con chi? Francesco Gallo, buongiorno.
Buongiorno a te Francesco, buongiorno e buon Natale, si può già dire?
Non lo so, si può già dire? Diciamolo Francesco Gallo, auguri, auguri, buon Natale. Allora, lo sport è importante in quell'anno, soprattutto per una squadra che adesso possiamo definire la nobile decaduta. Francesco Gallo, tu che sei uno storico dello sport, un regista e chi più ne ha più ne metta, sto parlando della Sampdoria che quell'anno in Champions League fece veramente molto bene, ti faccio ascoltare una clip.
Non basta alla Sampdoria la doppietta di un super Vialli in versione Apache per fare il risultato a Bruxelles. Su un campo spelacchiato, indecoroso per una competizione di questo livello, la formazione di Boskov sciupa un'ottima occasione per avvicinarsi alla finale del 20 maggio a Wembley. Per due volte meritatamente in vantaggio, i doriani perdono contro l'Anderlecht una partita che avrebbero potuto stravincere. Abbiamo visto un tiro di Bjerkod e uno di Versavel. 25esimo, Sampdoria in vantaggio, punizione di Mancini, gol di Gianluca Vialli.
Da una trasmissione Rai dell'epoca, Francesco Gallo, la Sampdoria in Champions League, che in quella gara non fece benissimo, ma arrivò in finale e perse contro il Barcellona in finale di Champions League, appunto. Un'altra epoca, un altro calcio, una grande Samp.
Eh sì, quella davvero era la grandissima Sampdoria allenata dal grande Vucevic Boskov, con i ragazzi irresistibili Vialli, Mancini e tanti altri che l'anno prima si erano aggiudicati il campionato di Serie A, lo scudetto, e poi riuscirono ad aggiungere in finale, nell'ultima finale della Coppa dei Campioni, perché poi dall'anno successivo sarebbe definitivamente diventata appunto Champions League. E quella, la partita da cui abbiamo ascoltato la clip, è anche l'unica sconfitta nel gironcino all'italiana che era stato organizzato subito dopo gli ottavi di finale, all'interno del quale la Sampdoria riuscì a meritarsi, a conquistarsi la finale contro il Barcellona, vincendo allo stadio Rai Condic della Stella Rossa, che proprio l'anno prima a sua volta aveva vinto la Coppa dei Campioni. E fu quella la vittoria decisiva, proprio come racconta anche Gianluca Vialli nella sua meravigliosa autobiografia. E lì, vincendo su quel campo difficilissimo, quasi uno scontro diretto per una semifinale, diciamo così, per l'accesso alla finale contro il Barcellona, quel 3-1 in casa della Stella Rossa, in quello stadio difficilissimo, in quel catino, i blu cerchiati si avviarono appunto alla finale di Londra, persa poi con quel calcio di punizione di Koeman a pochi minuti dalla fine del secondo tempo supplementare. Ci sarebbero stati eventualmente calci di rigore, ma quel gol poi consegnò la coppa a Koeman e soprattutto a Guardiola,
che parlando di attualità è positivo al coronavirus. Allora, Francesco Gallo, la Sampdoria nell'anno prima era campione d'Italia, e ti faccio ascoltare un estratto, perché l'anno dopo lo scudetto lo vincerà il Milan, dell'anno di cui stiamo parlando, però la Samp era talmente grande che io ancora voglio celebrarla.
Ma quale rock bambino, quale squadra baby? Sulla Samp quanti luoghi comuni in questi anni, troppo giovani, troppo distratti, troppo immaturi. Si è andati avanti un bel po' con queste litanie mentre i blucerchiati conquistavano coppe a go-go. Ma lo scudetto? Eh già. Lo scudetto è una cosa seria, e per lo scudetto i bebè della Samp erano ancora da svezzare. E poi il clima genovese che secondo alcuni fa sì che sul fiorire della primavera gli eroi del pallone della vecchia Repubblica Marinara si perdono al largo, sconfitti dal dissolversi delle nebbie di Torino e Milano o dalla dolcezza di Roma e Napoli. La Sampdoria quest'anno ha vinto per tante ragioni, il clima c'entra poco, anche se la rigida primavera del 91 forse ha contribuito a tener desta la voglia di vincere di Sampdoria e Genoa, tutte e due. Vucevic Boskov, quando giocava nella Samp tanti anni fa, avrà mai pensato di vincere il primo scudetto doriano guidando la squadra dalla panchina? Vialli è il Gianluca nazionale da parecchi anni, altro che baby. Mancini corre in Serie A da un decennio, scopriamo adesso che c'è in lui un pizzico di Platini.
Che servizio dalla Rai dell'epoca, un giornalismo delicato, sublime, questo È quello che ci tengo a dire. Allora, Francesco Gallo, Serie A 1992-1993, il 91esimo campionato di Serie A, che è iniziato con ben 73 stranieri tesserati, anche se rimane il limite di 3 da schierare in campo e panchina. Già questa era la prima notizia da commentare, segnatela. Poi, inoltre, da questo campionato per i portieri non è più possibile prendere il pallone con le mani dopo un retropassaggio volontario di un compagno di squadra, seconda regola che devi segnare da analizzare. Poi il Milan compra il pallone d'oro Papen e il tronista, o meglio torinista, sto scherzando, ti ho fatto ridere, però ci sono riuscito. Calcola che mentre ascoltavo la clip ho detto ora gliela faccio e te l'ho fatto.
Ha funzionato il
torinista Lentini, un acquisto che negli anni successivi creerà poi anche dei problemi giudiziari, Francesco Gallo, tra l'altro. E la Juventus si rinforza con Vialli dalla Samp, appunto, Dino Baggio, Ravanelli, e la corte dell'Inter arrivano Shalimov, Schillaci e De Agostini. Il campionato sarà stravinto dal Milan di Silvio Berlusconi, seguito da Inter, Parma e Juventus. Miglior realizzatore e capocannoniere sarà Beppe Signori con 26 reti. Nel Pescara Massimiliano Allegri, futuro allenatore di Cagliari, Milan e Juventus, sarà il giocatore con più presenze, 31, e il capocannoniere con ben 12 reti. È tutto, Francesco Gallo, a te.
Sì, aggiungerei, appunto, grazie alle 12 reti di Allegri, non proprio un capocannoniere, quell'anno, il 92-93, fu anche la stagione del gol. 858 reti in 34 giornate,
mamma mia,
dall'inizio del campionato a girone unico, e infatti furono appunto i gol da lontano, soprattutto.
Scusami, mi ripeti per fare una media velocissima, per far vedere quanto sono bravo con i numeri? Quanti sono? 800?
858 reti, 34 giornate,
una media di 2,5 più o meno.
Esatto. E quindi fu davvero un campionato spettacolare, con tantissimi gol da fuori area. Appunto Allegri ne fece uno straordinario, e al volo Jugovic, Signori, capocannoniere. Ed era un campionato di Serie A che, pur comprando campioni dall'estero, hai detto anche tu Shalimov, Papen, e aveva dovuto fare a meno per la prima volta di Marco Van Basten, che era quello che garantiva solitamente più gol al Milan e alla stessa Serie A, perché da lì iniziò il lungo e infinito calvario di Marco Van Basten, che ancora oggi, 18 dicembre 2021, per andare in bagno talvolta ci può mettere anche 10 minuti, perché è quasi privo dell'uso delle gambe e quindi della caviglia. Un saluto a Marco Van Basten. E quindi fu un campionato straordinario, che aveva perso, tra l'altro, oltre a Van Basten, anche un altro campionissimo due stagioni prima, che a proposito di nobili decadute era Diego Armando Maradona, che
dopo, è vero,
essere risultato positivo alla cocaina il 17 marzo del 91, appunto fu squalificato e diede il proprio addio alla Serie A. Ma era una Serie A, e non solo, spettacolare, zeppa di campioni, che nonostante aver perso Maradona e Van Basten in due anni, continuava comunque ad essere spettacolare e soprattutto competitiva.
Francesco Gallo, le Olimpiadi di Barcellona del 1992, 25esimi giochi olimpici, hanno visto la partecipazione di 172 nazioni, si concludono con un magro, magrissimo bottino di 6 ori, 5 argenti e 8 bronzi per l'Italia. Sono i primi giochi dopo la caduta del muro di Berlino, e quindi con la partecipazione della Germania riunificata, così terza nel medagliere. Nel basket maschile degli Stati Uniti d'America partecipano con il Dream Team, con Magic Johnson e Michael Jordan, e tra gli ori italiani quello della nazionale di pallanuoto, che in finale batte i padroni di casa. Te lo faccio ascoltare.
È oro per l'Italia! Bravissimi ragazzi italiani! Sinistro dell'acqua, l'altro Rudic, si abbassi, abbraccio dei nostri giocatori! Per l'Italia, un oro meritatissimo al termine di una battaglia infinita combattuta contro i fortissimi spagnoli.
E oro per l'Italia dalla Rai dell'epoca, Francesco Gallo. Che Olimpiadi sono state non così memorabili e ricordate?
Beh, non tanto per noi, ma furono invece delle Olimpiadi fondamentali. Innanzitutto, come hai ricordato anche tu, si celebrava la fine della Guerra Fredda e la caduta del muro di Berlino, oltre che alla fine del dilettantismo sportivo. C'erano delle nuove nazioni proprio nate in seguito alla caduta del muro, quindi Unione Sovietica, Jugoslavia si erano sgretolate, poi ci sarebbe stata anche una conseguenza molto grande agli europei di calcio di quella stessa estate, e benché si tornò a gareggiare in un clima comunque di cordialità successivo appunto alla fine della guerra fredda, per l'Italia non erano giorni felici, perché mentre gli azzurri gareggiavano a Barcellona, tra l'altro aveva vinto anche la Coppa dei Campioni, e in Italia si stavano celebrando i funerali del giudice Paolo Borsellino, si iniziava l'inchiesta di Mani Pulite, quindi la comitiva italiana non fu accompagnata dai migliori auspici, e ciò si rispecchiò anche negli ori, che furono davvero pochi, sei, come hai detto anche tu, benché appunto il più bello, quello che è entrato di diritto nella storia delle Olimpiadi, apparteneva a noi, e fu appunto quello del sette bello che riuscì a sconfiggere in vasca i padroni di casa spagnoli, una partita epica al cardiopalma con colpi di scena, ripetizioni, pali, falli e reti allo scadere. Però noi festeggiamo anche la in bicicletta grazie alla vittoria all'oreo di Casartelli, che però occorre ricordarlo, diventato professionista, il giovane comasco 3 anni dopo sarebbe morto in un incidente al Tour de France perdendo la vita. Quindi gli italiani non ricordano con molta felicità quelle Olimpiadi, ma come ho detto e ribadisco, fu un'Olimpiade davvero fondamentale per la storia dell'olimpismo.
Francesco Gallo, allora, il 1992 per quanto riguarda lo sport lo abbiamo raccontato, non ci sono più grandi eventi, la Spagna, l'oro olimpico nel calcio, i mondiali di ritmica ci sono stati a Bruxelles nel 1992, sei un grande storico dello sport, ma sicuramente te la evito insomma l'analisi sui mondiali di ritmica di Bruxelles del 92, la pallavolo con Ravenna sul tetto del mondo, il mondiale di futsal andò al Brasile, e per quanto riguarda il volley Milano vince il mondiale per club, questo forse è l'evento più importante, il mondiale per club per Milano. Anche lì non fu un grandissimo anno per lo sport, Francesco Gallo, rispetto agli anni 90 che generalmente
dipende se ragioniamo per l'Italia. Perché invece no, fu un grande anno, come ho detto anche prima.
Per l'Italia, per l'Italia, hai ragione.
Sì. Sono, penso alla vittoria appunto degli europei della Danimarca, è sorprendente, 92 europei al quale noi non partecipammo, con il palo di Rizzitelli famoso nelle qualificazioni. Però sì, per l'Italia fu cominciò un periodo di declino a livello internazionale, perché molti videro con Italia 90 l'inizio di qualcosa, invece altri con la fine. Io credo più fu la fine, però fu un piccolo momento di passaggio, perché comunque negli anni 90, soprattutto nel calcio, ma anche alle Olimpiadi, le italiane arrivarono quasi sempre in finale di Coppa dei Campioni, di Coppa Intercontinentale, perché dopo il ciclo del Milan cominciò anche quello della Juventus, che benché alzò meno coppe, però era sempre lì, e poi anche già nelle Olimpiadi successive del 96 ad Atlanta l'Italia riuscì comunque ad imporsi, quindi fu soltanto secondo me una breve parentesi che coincise, come ho detto prima, anche con un sommovimento politico e sociale dell'Italia stesso, del paese stesso, che poi come quasi sempre accade si rispecchia e riverbero anche nello sport.
Grazie Francesco Gallo, storico dello sport, per essere stato insieme a noi anche questa settimana. Auguri di buone feste, l'appuntamento è a presto però, per analizzare altri grandi eventi sportivi.
Certamente, buone feste a te e a tutti i nostri radioascoltatori.